se poi qualcuno volesse anche attingere a questo, non c'è nessuna differenza, non c'è nessun problema, scusate. Allora, bene, siamo in 16, benissimo. Allora, stavo dicendo, e quindi è un problema di collegamenti, perché a fare le differenze più significative tra cervello e cervello umani, naturalmente, sono proprio i collegamenti. Non è tanto la struttura genetica del cervello, anche essa è singolare, ma tra cervello e cervello umani ovviamente non c'è una differenza abissale, no? A fare le differenze in particolare sono proprio le connessioni, i collegamenti che continuano a modificarsi nel corso dell'esistenza. Anche con questi incontri, con queste lezioni, beh, probabilmente, visto che ci occupiamo direttamente proprio di questo, no? La coscienza e il cervello, no? Il cervello che produce appunto la coscienza, no? E con questi incontri, beh, sicuramente qualcosa del nostro cablaggio cambia. Non sappiamo esattamente come, però qualcosa cambia, no? E se, ad esempio, io non ho mai studiato uno strumento musicale, se dovessi cominciare a studiare uno strumento musicale, come erano i miei progetti, che poi ho lasciato un po' cadere, la chitarra classica, ecco che questo cambierebbe qualcosa, non so dirvi che cosa, però cambierebbe qualcosa dei collegamenti che ci sono, no? Insomma, ognuno di noi è il proprio connettoma, le proprie sinapsi, i propri collegamenti, ecco, sono questi che fanno, come dire, determinano la singolarità, l'originalità, la creatività, la peculiarità di ognuno di noi. Allora, oggi provo a caricare adesso.
Posso fare una domanda prima?
Prego, prego, mi
E
dica.
non so se sono leggende metropolitane, ma appunto in realtà riguardo al cervello. La prima è questa: il numero di neuroni è fisso, cioè si nasce con tot miliardi di neuroni e non nasce neanche un neurone in più. Ecco,
No, lo si credeva.
infatti, quindi non so se questo
No,
è
no,
vero
lo...
oppure non è vero.
No, no,
E
lo si è creduto, lo si è creduto fermamente fino a non molto tempo fa. Io mi ricordo di una polemica con una collega di scienze, parlo di inizio anni 90 del secolo scorso, quindi non tantissimo tempo fa, no? Che lei sosteneva appunto questa, che era una teoria che sembrava molto ben fondata, nell'ambito della biologia, delle scienze biologiche, no? E io le obiettavo, ma se fosse così, visto e considerato che la perdita di neuroni inizia presto, inizia molto presto, non inizia a 60 anni, inizia a 20, 25 anni, eccetera, io obiettavo, arrivati a 80, 85, 90 anni saremmo tutti idioti, no? Condannati a una forma di grave demenza senile, no? Qualche anno più tardi invece abbiamo scoperto che il nostro cervello è straordinariamente plastico e anche capace di rinnovarsi continuamente. Certo, non abbiamo più col passare degli anni la stessa intensa produzione di neuroni, la fortissima produzione di neuroni avviene nei primi anni di vita, però continuano. Il nostro cervello continua a produrre altri neuroni, che ancora una volta la plasticità del cervello, che entrano a far parte integrante del nostro sistema, soprattutto se noi ci applichiamo a delle attività, no? Ricerche, studio, letture e tante altre discussioni, eccetera, eccetera. Che fanno sì che questi neuroni, per così dire, non vadano a morire. Se io invece conduco una vita passiva, no? senza interessi, senza attività, diciamo, intellettuali, eccetera, ecco, quei neuroni gioveranno bene a poco. Ecco, dipende molto da quello che noi facciamo. Un'intensa vita intellettuale può garantirci una più ricca produzione di neuroni e una conservazione della lucidità mentale fino a un'età molto avanzata. Il caso del filosofo Bertrand Russell, che morì a 97 anni e fino a poco prima, lucidissimo, attivissimo, eccetera. Mi scusi, la seconda?
La seconda è come, in qualche modo è legata, come negli anni, da anziano mi pongo la domanda, come diciamo, l'utilizzo dei neuroni cambia nel corso degli anni, direi dei decenni. Cioè, per esempio, un'altra leggenda metropolitana è che in fondo si raggiunge l'acme della capacità intellettuale intorno ai 20-25 anni. E poi dopo c'è una decadenza. Questa è un'altra leggenda metropolitana. Non so se è leggenda metropolitana oppure se in effetti c'è un qualcosa di fisiologico, c'è una efficienza cerebrale che raggiunge il massimo molto presto, poi tutto sommato 20-25 anni, 30, e poi in qualche modo decade. Oppure anche l'altra cosa che sento dire è che si utilizza all'inizio il 20% del proprio cervello, quindi in qualche modo in parziale contrasto con l'altro discorso, che il giovane ne utilizza 20-30% e man mano che si va avanti si utilizza una percentuale maggiore del cervello. Cioè sono tutti discorsi che si sentono, quello dell'acme molto giovane, oppure che ha in un certo senso per certi aspetti è il contrario. Cioè, all'inizio usi il 20%, poi andando avanti, probabilmente se ci sono attività tali che aumentano le connessioni, si finisce con si aumenta la percentuale di neuroni utilizzati. Ecco, diciamo, queste erano un po' le domande che non so quanto sono legate a leggende, oppure in effetti c'è una base fisiologica. E versante acme a 25 anni e versante che dice si inizia col 20%, poi dopo andando avanti se ne utilizzano altre.
Allora,
Non so se sono stato.
sì, chiarissimo, chiarissimo. Cerco di rispondere. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, il decadimento dai 25 anni, ma credo che sia strettamente correlata questa teoria con quanto ho già evidenziato con la prima risposta. Cioè, si ha sicuramente una diminuzione nella produzione di neuroni, però che questo porti a un decadimento è tutto da dimostrare. Anche perché, ad esempio, non so se avrò tempo, no? Ma non mi dispiacerebbe, avevo pensato anche di considerare un po' un articolo comparso sull'ultimo numero di Mind o Mente Cervello, come si chiamava prima, poi hanno voluto chiamarla Mind come la rivista originale, no? Secondo la quale ancora non sappiamo se il più è sempre positivo, no? Cioè, ad esempio, si è più intelligenti perché abbiamo più dendriti, cioè più ramificazioni dei neuroni, oppure meno? E questo è ancora tutto da chiarire. Oppure un'altra storia molto interessante, no? Il famoso cervello di Einstein, che è stato oggetto di un sequestro, c'è tutto un giallo legato a questo cervello, ha avuto veramente una traversia, un'odissea, lo si è studiato in tutti i modi, per cercare di capire attraverso l'esame di questo cervello, quali fossero le sue caratteristiche specifiche. L'unico dato sicuro che è emerso è che il cervello di Einstein era più piccolo della media. No, noi diciamo cervellone, no? per indicare una persona dotata di grande intelligenza, di grande genialità, eccetera, eccetera. Ecco, Einstein aveva un cervellino, nel senso che era più piccolo della media. L'unico elemento, dopo anni e anni di ricerche e di studi su questo cervello, che è emerso, oggettivo, è questo, è più piccolo della media. Però, come dire, era ben cablato. Il problema fondamentale è quello della cablatura, cioè delle sinapsi, delle connessioni che ci sono. Ma ancora si discute, se avrò modo anche di soffermarmi un attimo su questo discorso a proposito di ciò che ci rende intelligenti, che è un aspetto fondamentale, no? E su questo però si discute. Più dendriti o meno, cioè una ramificazione più ricca dei collegamenti tra i neuroni o invece una ramificazione più essenziale, no? In cui appunto il cervello, come dire, nel trovare soluzioni, eccetera, no? Non si perde in troppi meandri, no? A me sembra, io credo che sia così. Cioè, le persone più dotate intellettualmente non sono le persone che hanno una enorme quantità di collegamenti, ma sono quelle persone che ne hanno di meno, no? Ma che, come dire, puntano dritto all'obiettivo, no? Mi viene in mente l'analogia con i giocatori di scacchi. I giocatori di scacchi esperti non sono quelli che considerano le milioni di mosse che noi possiamo fare in ogni momento nel gioco degli scacchi, durante una partita di scacchi. No, sanno benissimo che la stragrande maggioranza, la quasi totalità di queste mosse sono inutili o dannose e si concentrano su quelle due o tre mosse possibili. Ecco perché sono anche più veloci e non devono impiegare un sacco di tempo. Io gioco malissimo a scacchi, quando devo fare a un certo punto si sviluppa il gioco e ho bisogno di un sacco di tempo perché considero tutta una serie di possibili mosse che in realtà poi si rivelerebbero dannose, no? Il giocatore bravo è quello che muove i pezzi in poco tempo perché sa che la stragrande maggioranza delle mosse sono dannose e quindi si concentra su quelle due o tre mosse possibili e basta. E li sceglie. Non considera mille, centomila, milioni. Nello sviluppo del gioco ci sono 2 alla 100 mosse possibili nel gioco degli scacchi, un numero spaventoso. Ecco, sull'utilizzo poi 20%, no? Questo è molto dubbio. È molto dubbio la considerazione che gli scienziati, gli studiosi fanno è più o meno la seguente, no? Perché circola la notizia, ma si usa il 10% soltanto del cervello, l'abbiamo sentita tutti, l'ho sentita anch'io altre volte. Se noi utilizzassimo il restante 90% del nostro cervello, chissà che geni, chissà cosa potremmo inventare, eccetera, eccetera. E questa sì è bollata come una leggenda metropolitana, anche perché il cervello, abbiamo detto, è una macchina costosissima in termini energetici, no? Consuma una quantità enorme di energia, assolutamente sproporzionata rispetto alle sue dimensioni. Pesa 1,3 kg, 1,4 kg e si prende il 20% dell'energia nostra complessiva, una quantità enorme. Non è pensabile che la natura abbia selezionato un organismo così dispendioso, così energivoro, per non utilizzarlo pienamente. La risposta che danno gli studiosi, ad esempio l'EDU, ma non solo, è una risposta direi standard da parte della scienza, no? Cioè è un dispositivo, il cervello, troppo importante, troppo costoso, impegnativo per lasciarne una parte così rilevante inutilizzata. Poi naturalmente c'è il discorso dell'ottimizzazione. Questo sì, questo sì. Non è necessario che il cervello sia enorme, no? Dipende da come viene ottimizzato. Il cervello maschile pesa 150 grammi in più. Una volta si diceva, ecco, questa è la prova inconfutabile della superiorità intellettuale dei maschi sulle femmine, no? Eh no, ma le parti più importanti del cervello, o meglio, quelle più importanti riguardo alle prestazioni intellettuali nei maschi e nelle femmine, hanno più o meno le stesse dimensioni. E forse nelle femmine c'è una parte costituita dalla materia bianca, cosiddetta bianca, che è più performante, no? Che serve alla trasmissione dei dati, come dire, i bus dei dati del nostro cervello. Quindi il fatto di avere un cervello più grosso non significa avere un'intelligenza superiore, no? Comunque, è chiaro, c'è un discorso di ottimizzazione, ma non è nel senso che lasciamo il 60, 70, 80, 90% del nostro cervello inutilizzato, no? Sta a noi con l'esperienza utilizzarlo al meglio, no? In fondo, ma i geni nella nostra storia, chi sono? Non sono individui dotati di un cervellone, come si diceva, un cervello più grosso o non so, dotato di quali poteri, no? È meglio connesso, meglio, come dire, organizzato, no? I geni sono quelli che impiegano meglio i neuroni. E soprattutto i collegamenti tra i neuroni, che è, perché abbiamo detto, il neurone in sé non è mica intelligente. Come dire, l'intelligenza scaturisce dai collegamenti tra i neuroni e tra le varie parti del cervello. È quello che conta. Le connessioni, i collegamenti che fanno la differenza.
Posso fare una domanda, no, dopo?
Sì,
Scusami.
prego, non la vedo. Lei è? Pa
Patrizia Gennari.
Patrizia, bene, sì, no, non riesco a vederla ancora, forse.
Sono qua in alto, non so come. No, era una domanda rivolta a un discorso che abbiamo fatto l'altra volta sul fatto del sonno. Quanto è importante dormire?
Oh, sì.
Ecco perché durante il sonno appunto ci ricarichiamo, il cervello si rimette un po' in sesto. Le volevo chiedere, anche il sonno indotto dai farmaci produce lo stesso risultato?
Magari crea qualche problema, perché agiscono sui recettori, eccetera, e il sonno naturale è sempre la cosa migliore. Sì, poi in alcune situazioni può tornare utile, usare dei farmaci. Ad esempio, da qualche anno a questa parte, poi ne volevo parlare nell'ultimo incontro, c'è un'esplosione di interessi e di impiego del vecchio LSD, no? L'acido. L'acido lisergico, no? Quello degli hippie, del movimento hippie, eccetera, viene utilizzato perché aiuta in tutta una serie di patologie, no? Però è chiaro che cioè il cervello è un organismo già ben costruito e funzionante, sempre che possono esserci dei problemi, allora i farmaci possono aiutare. Ecco, però. Il sonno sì è essenziale, lo spiegava di recente la Gallavotti, Barbara Gallavotti, che è una giornalista, una divulgatrice molto brava, che interviene in alcune trasmissioni televisive, sulla 7 in particolare, ma è anche una
Anche
delle
ieri.
redattrici di Quark, no? Il meccanismo è molto semplice. Allora, il nostro cervello, beh, è una macchina complicata. E durante il suo funzionamento diurno produce notevoli tossine. Quando dormiamo, no? Ecco che il nostro cervello produce una notevole quantità di cortisolo che ripulisce il nostro cervello dalle tossine. Se ne parlava a proposito del Covid-19. Il Covid-19 determina in alcuni soggetti insonnia. Ad esempio, io ho un cugino nella Bergamasca che se l'è beccato in forma abbastanza forte e se l'è beccato a marzo, e soffre di insonnia da quel momento. Prima dormiva come un sasso, no? Senza nessun problema. Da quel momento purtroppo non dorme più bene ed è un grosso guaio, spiegava la Gallavotti. Perché? Perché c'è il rischio di un circolo vizioso, cioè dormendo male il cervello non riesce a ripulirsi delle tossine, tendono ad aumentare le tossine presenti nel cervello e quindi a rallentarne, come dire, il funzionamento ottimale. Poi deve decidere il medico qual è il male minore, se è opportuno prendere dei farmaci, perché a volte bisogna prendere dei farmaci, perché il cervello, però ecco. È meglio lasciarlo funzionare per sé in linea di massima. Ad esempio, che cosa? Il nostro cervello produce un'enorme quantità di endorfine. Endorfine, cosa sono? Sono morfine che le produce spontaneamente. E i soggetti i cui cervelli non producono grandi quantità di queste sostanze hanno dei mal di testa atroci. No? Delle emicranie proprio strutturali, terribili in alcuni casi, Nietzsche ne soffriva. Se qualcuno malauguratamente inserisce nell'organismo dall'esterno sostanze simili, il cervello smette di produrle, per cui uno sta malissimo, ha dei mal di testa atroci, feroci, perché il cervello, se lasciato da sé, produce le sue endorfine e noi viviamo in una condizione, come dire, di serenità, di piacere, senza renderci conto che è un frutto degli oppiacei che produce il nostro cervello, no? Perché va tutto bene in quel caso, no? Il cervello continua a produrle e vabbè, noi stiamo bene, no? Come sottolineava Nietzsche, no? Viviamo serenamente, non ci rendiamo conto appunto dello stato di grazia in cui ci troviamo. Se qualcuno stupido, no? Io lo spiegavo ai miei alunni, no? Se qualcuno stupido si fa, il cervello smette di produrre le endorfine, allora sì che sono dolori. Che il cervello legge, capisce con i propri sensori, qui entrano delle morfine dall'esterno. Benissimo, io allora smetto di produrle, no? E si sta malissimo. Infatti dicevo, mai farsi, per l'amor di Dio, lasciamo il cervello per i fatti suoi, che funziona già di per sé, produce tutte le endorfine, produce tutto ciò che è necessario. Naturalmente poi possono esserci, infatti lo dicevo, questi fenomeni di insonnia provocati dal Covid-19 che si attacca da tutte le parti, sulla pelle, sul cervello, da per le ossa, attacca tutto, terribile virus, no? E che ci può creare grosse difficoltà perché noi abbiamo bisogno di dormire. Gli ultimi studi dicono: ma dormire 8 ore, non 4-5 ore. Se vuoi star bene, sono sempre più gli studi, si stanno moltiplicando, ti fai una bella dormita di 8 ore. Oh, se vuoi star bene, se no, ci vuole tempo. Il cervello si ripulisce, tra l'altro dormendo anche mette in ordine i ricordi. È un momento fondamentale, ci struttura la personalità. Ha bisogno, come dire, che la coscienza non intervenga, probabilmente, si può leggere anche in questi termini, a mio avviso, ha bisogno che la coscienza non intervenga, no? In modo da riordinarsi, sistemarsi bene, l'ottimizzazione del disco rigido, per usare una metafora, no? Che ha bisogno, come dire, di essere lasciato a sé, così risistema tutti i file, tutti i ricordi, tutti gli apprendimenti, eccetera, no? Quello è stato dimostrato, per ad esempio, lo studente, dopo che ha fatto un notevole sforzo per ricordare, memorizzare, apprendere, eccetera, bisogno di riposare, perché nel momento del riposo, ecco che ta, 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 si rimette a posto. Pare che Leonardo si facesse dei sonnellini a poche ore di distanza, pare, in modo che riuscisse meglio a... Sì, lui non lo sapeva ovviamente, perché qui tutto funziona poi al di là della coscienza. La coscienza non è che ne sappia molto, no? Insomma. Va bene, spero di averle risposto.
Grazie.
Ecco, allora, ottava lezione. Koch ed Aen sono due tra i maggiori. Ah, aspettate che devo caricare la. Eccomi qua. Adesso devo caricare la. Ecco, condividere lo schermo. Eccolo qua. Eccoci qua. Riuscite a vedere adesso?
Sì.
Benissimo. Allora, cominciamo. Sono due Koch ed Aen tra i maggiori neuroscienziati, ce ne sono diversi altri, però ovviamente non potevo, come dire, occuparmi di tutti. Ho dovuto fare una scelta radicale e diciamo la mia scelta è caduta su questi due. Dopo direi Gazzaniga, che è uno. Come dicevo, il decano dei neuroscienziati, cioè un'autorità indiscussa a livello internazionale, maestro poi di un'intera generazione di neuroscienziati, che oggi va per la maggiore, no? Ho scelto Koch, Christoph Koch, che tra l'altro è più giovane di me, 1956, no? Che vivo e vegeto, attivo, ancora tipo giovanile, molto giovanile, eccetera, no? Perché? Ma per via della sua formazione. Allora, lui è un fisico che dopo il dottorato in fisica si è preso un dottorato in filosofia e quindi è diventato pupillo di Crick, premio Nobel della biologia, quello che con Watson è riuscito a ricostruire la famosa doppia elica del DNA, no? Una delle scoperte, diciamo, scientifiche più importanti del secolo scorso, no? Che, come dire, dopo aver risolto, come dire, svelato il mistero della vita, si è buttato, si è impegnato a fondo per risolvere il mistero della coscienza, no? Crick poi è morto qualche anno fa perché era molto anziano con gli anni, e Koch, che è tedesco di origine, tra l'altro, parla anche un inglese. Mi sembra di aver capito con un fortissimo, io non sono bravo, però mi sembra di aver colto un durissimo accento tedesco, no? C'è una registrazione di un suo intervento di un'oretta che ho seguito su YouTube, no? Tra l'altro per non lasciare dubbi si è presentato con, sapete quelle giacchette che portano gli Schützen, no? Tirolesi, no? Quelle giacchette di lana cotta, verde, con quei colletti alti, eccetera, proprio uno Schützen, si è presentato a un convegno vestito da Schützen, no? Per non parlare con un fortissimo accento tedesco, parlava bene l'inglese, però è come si sentiva un forte accento tedesco, no? Che dicevo è interessante. E poi dicevo, con Crick. Si è dottorato nelle neuroscienze, quindi fisico, filosofo e neuroscienziato, no? Ecco, che quindi ha una formazione, direi, ricca, multilaterale, no? Per occuparsi appunto della coscienza e del cervello, no? Sicuramente, visto il suo scopo in generale è svelare le radici della coscienza, scrive letteralmente in un libro che si intitola Una coscienza, confessioni di uno scienziato romantico, cioè lui stesso, no? Coscienza che però è chiaramente, lui considera un prodotto del cervello, no? Quindi, in definitiva, per capire la coscienza occorre capire il cervello. Sembra molto semplice. Messo in questi termini, in realtà la faccenda non è semplice, no? Lo dice anche lui, perché poi riuscire a capire i collegamenti tra il cervello e la coscienza è tutt'altro che semplice, no? E quindi ci stiamo lavorando. In particolare, lui crede che si debba, come dire, mettere a punto delle metodiche, degli strumenti per misurare la coscienza, come vedremo, no? Comunque, vediamo, procediamo con ordine, no? La coscienza è la qualità inerente ad ogni singola esperienza. Quelle esperienze che noi facciamo tantissime volte durante il giorno, no? Per esempio, ora sono cosciente del fatto che vi sto parlando a proposito di mente e cervello, vi sto parlando di questo neuroscienziato tedesco che è Christoph Koch, no? È un'esperienza semplice, o almeno apparentemente semplice, poi non, di semplice quando parliamo del cervello probabilmente non c'è nulla, no? Comunque, ecco, io sono cosciente di avere questa esperienza, no? Vi sto parlando, ci stiamo occupando appunto della coscienza e del cervello, no? Un sistema è dotato di coscienza se c'è qualcosa che si prova ad essere quel sistema, la classica posizione filosofica che fa riferimento ovviamente alla lezione che abbiamo già considerato, a quel breve saggio che ha fatto grande scalpore a metà degli anni 70, no? Di cui l'autore è stato Nigel, no? Saggio che si intitolava Che cosa si prova ad essere un pipistrello, no? E ha stabilito, appunto, è riuscito a stabilire, ha definito questo parametro essenziale, no? Un sistema dotato di coscienza.
Magari in Florida ha fatto i complimenti, diciamo gli auguri alla nuova amministrazione, ma non ha continuato a citare Biden.
Scusate,
Anch'io sono una parte lesa, anch'io ho sbagliato,
scusate,
anch'io c'è un motivo per il quale ho
scusate. Oh
sbagliato,
Maria,
perché comunque
che cos'è?
anch'io lavorando tanto su me stesso, anch'io sono
Scusate, c'è
stato una persona
qualcuno
ferita.
che può
E
chiudere il microfono per
anch'io
cortesia?
ho diritto a dividere, perché io sono più vivo. Io sono vivo, Marcello. La mia paura è che tu non
Santa
mi senti.
pazienza.
Sì.
C'è qualcuno che per cortesia può
Spero sia
chiudere la
trovata.
trasmissione
Questo sarà
televisiva
sul tempo.
o
Tu credi
radiofonica,
che tu possa
eccetera?
avere una famiglia sbagliata dietro?
Beh, fammi parlare, anche lei. Io penso, ma c'è paura.
Pronto,
Tu l'hai chiamato
pronto?
solo come quando sei una piccola figlia, Marcello. Tu lo sarai chiudendo, la tua strada.
Pronto?
Giusta, giusta, giusta. Questa è la mia paura. No, perché io ce l'ho con te. Ma io
Ma
parlo, se non te lo voglio parlare del
come
mio
mai
sono io.
date questa?
Ma io voglio che lui abbia delle basi, anche questa paura, e la storia dell'amore. Io che sono
Aspetta.
anni, come devo vivere la
Va bene, allora forse sono riuscito io a disattivare l'audio, mi sono permesso, ma non, Biden avrà i suoi problemi, però voglio dire,
fatto bene, grazie.
scusate, ma in questo momento, anche se la questione è importante, però ci stiamo occupando di altro. No, almeno per il momento. Poi ho reinserito la slide, no? Ecco, riuscite a vederle?
Sì.
Ah, ecco, grazie. Scusate se ogni tanto vi chiedo di intervenire, ma
Un feedback.
voglio avere, sì, certo, voglio avere conferma prima di sbagliare, no? Allora, benché le esperienze soggettive, continua il nostro fisico, filosofo e neuroscienziato, sembrano obbedire a leggi indipendenti dalla fisica, il che sta alla base del dualismo mente-cervello, almeno per quanto riguarda, come dire, l'aspetto qualitativo, no? Cioè noi abbiamo delle esperienze che sembrano non obbedire, che sembrano altro rispetto, come dire, all'universo fisico, no? Ecco, sembrano puramente qualitative, quello che alcuni filosofi e anche neuroscienziati chiamano il problema difficile, no? I qualia, no? Le esperienze qualitative che noi abbiamo, no? le nostre sensazioni, eccetera. Ecco, il cervello umano è un oggetto fisico. Se le esperienze soggettive, cioè le esperienze della coscienza, sembrano, come dire, indipendenti dalle leggi fisiche, noi dobbiamo considerare però che il cervello umano è un oggetto fisico e quindi è soggetto alle leggi della fisica. Beh, la formazione del nostro Koch, la formazione innanzitutto di fisico, come vedete, entra in gioco, no? Il dualismo, il cosiddetto dualismo mente-cervello, o se volete coscienza e cervello, trae alimento dal fatto che non capiamo fino in fondo le cause che operano nel cervello, che esperiamo tutti i giorni, no? Diciamo delle esperienze che noi facciamo. Ecco, un esempio è questo: un gruppo di neuroni si attiva quando vediamo i colori. In realtà è il cervello poi che produce i colori, che trasforma certe sensazioni che colpiscono la retina, li elaborano, li trasformano appunto in colori, sensazioni cromatiche, no? Se un neurochirurgo stimola quei neuroni con un elettrodo, supponiamo che il nostro paziente, come dire, abbia gli occhi chiusi, ecco, il soggetto vede i colori, veda colori, no? È possibile andare in certe parti del cervello, quindi stimolarlo in questo senso. Un'anestesia, invece, indotta da sostanze chimiche, il cervello è anche un dispositivo chimico e quindi, come dicevamo prima, è sensibile come ai farmaci, alle sostanze esterne di varia natura, possono essere anche, come dire, composti chimici che indeboliscono, ostacolano il funzionamento del cervello, no? Comunque l'anestesia elimina questa esperienza, sembra farci precipitare nell'incoscienza, sembra perché poi, come vedremo un po' più in là, non è detto che l'apparente stato di incoscienza sia di incoscienza totale. Può anche darsi il caso che, e questo apre anche una prospettiva inquietante, siano per così dire bloccati i canali che permettono di comunicare, no, al soggetto interessato con gli altri. Cioè io al limite potrei trovarmi in una situazione in cui sono cosciente ma non riesco a comunicarlo ad altri, non riesco a dire agli altri guarda che sono cosciente, guarda che sto avvertendo questa sensazione, quest'altra sensazione, eccetera. Potrebbe anche darsi questo, si studia anche questo. L'informazione integrata, un altro pezzo forte, decisivo per Koch, che tra l'altro si deve a un neuroscienziato italiano, Giulio Tononi, no? Infatti dice il suo obiettivo in generale è proprio costruire un coscienziometro, cioè uno strumento capace di misurare la coscienza, no? Ha una formazione da fisico, quindi non deve stupire che se la coscienza è reale, in qualche modo deve essere misurata e non può restare solo qualcosa, come dire, di etereo, no? Qualcosa che appare ma che non è, se in qualche modo non troviamo la maniera per misurarla, no? Ecco, lui in particolare negli ultimi tempi, faccio riferimento ad un articolo che è comparso alla fine dello scorso anno sulle scienze, no? Da cui appunto poi ho ricavato in definitiva questa presentazione, anche se ha scritto diversi libri, eccetera, no? A tal fine appunto sostiene la teoria dell'informazione integrata, della quale appunto Giulio Tononi è il principale, come dire, proponente, no? Fautore, artefice. La teoria parte dall'esperienza e procede verso l'attivazione dei circuiti sinaptici che determinano la sensazione di quell'esperienza. Cioè noi dobbiamo, come dire, partendo dai qualia, la sensazione dell'esperienza, no? Dai dati qualitativi dobbiamo cercare di ricostruire che cosa accade nel cervello, no? Cioè quei dati qualitativi, quei qualia debbono avere un sottostante, in particolare nelle connessioni, nei circuiti, nel cablaggio cerebrale, no? Il connettoma. Ecco, l'informazione integrata è una misura matematica, ecco, questo è un punto fondamentale, è una misura matematica, no? Che quantifica la forza causale intrinseca di un dato meccanismo e quanto dobbiamo stabilire e misurare, perché abbiamo detto il suo intento è, il suo programma è costruire un coscienziometro, cioè un misuratore, no? Delle esperienze, cioè della forza delle esperienze, che ovviamente variano, no? A seconda delle circostanze, eccetera, eccetera. I neuroni che sparano potenziali di azione, no? Gli spike, no? Quando danno gli impulsi, con un effetto sulle cellule a valle alle quali sono collegati, ovviamente per mezzo delle sinapsi, no? Noi siamo, ognuno di noi è le proprie sinapsi, no? Ci insegna Ledoux. Sono un tipo di meccanismo, come lo sono i circuiti elettronici fatti di transistor, resistenze e cavi, no? Sì, biologici, ma lo sono, no? Il nostro cervello è un dispositivo chimico, ma anche elettrico, no? Il cervello elettrico è uno degli ultimi testi di un neuroscienziato italiano. La forza causale intrinseca non è una nozione eterea o campata per aria, ma si può valutare in modo preciso per qualsiasi sistema. Quindi è chiaro che in linea di principio applicheremo il coscienziometro non solo all'uomo, no? Ma a tutti gli esseri viventi, no? Il nostro ad un certo punto in questo libro, Una coscienza, dice, beh, qualcosa di cosciente lo troviamo ovunque, no? Quindi in linea di massima dovremmo poter misurare questa forza causale intrinseca come dire, del dato di coscienza, no? Più lo stato corrente specifica la causa, l'input, l'ingresso, e l'effetto, l'output, il risultato, più è dotato di forza causale, no? Ecco, quello che andiamo a misurare. No? Ecco. Il fattore Φ, no? L'informazione integrata misura la coscienza. La teoria dell'informazione integrata afferma che qualsiasi meccanismo dotato di forza causale in uno stato che è carico di passato e gravido di futuro è dotato di coscienza. Carico di passato, è certo perché noi abbiamo constatato attraverso la sperimentazione neuroscientifica, che le esperienze, anche più elementari, non sono così più elementari, come pensavano ad esempio certi filosofi empiristi nel 600, nel 700, no? Le cose sono molto più complesse, no? Che cosa succede? Ogni volta che noi abbiamo, tra virgolette, o stiamo per avere quella che chiamiamo un'esperienza elementare, in realtà viene un'elaborazione molto complicata nel nostro cervello. Si vanno a pescare anche, come dire, i precedenti, tutto ciò che è collegato, tutto ciò che ha somiglianze, eccetera, eccetera, no? Ed è anche gravido di futuro. Questo lo capirono anche alcuni filosofi, ad esempio. Il famoso filosofo francese Henri Bergson, il filosofo delle Belle Époque, addirittura uno dei più importanti filosofi a cavallo tra 800 e 900, il quale capì che la percezione, senza aver fatto studi neuroscientifici, lui aveva una una formazione da matematico, no? Poi è diventato anche molto critico nei confronti dell'impresa scientifica, no? Pur avendo un passato scientifico, pur essendo stata una speranza, no? Del mondo scientifico accademico francese, no? Le percezioni che noi abbiamo non sono semplicemente, come dire, delle registrazioni, no? Così, dei dati che passano più o meno interamente alla coscienza, no? In realtà sono invece strumenti fondamentali di comportamento in vista dell'azione, di quello che dobbiamo fare, no? Gravido di futuro, certo, perché ci orientano, ci dicono come dobbiamo comportarci implicitamente, no? E poi, ecco, tenete presente, ad esempio, l'osservazione di Dennett, ma non solo. Il cervello è fondamentalmente una macchina per prevedere ed affrontare il futuro. Fa leva anche sul passato, naturalmente, eh? Non è dimentico del passato. Cioè, se noi dovessimo perdere tutte le memorie del passato, ci troveremmo in una condizione tristissima, no? Abbiamo bisogno del passato, sì, ma come dire, siamo sempre proiettati, no, verso il futuro. Una delle attività fondamentali del nostro cervello, per alcuni la più importante, è la pianificazione. Pianificazione, no? Cioè predisporci ad affrontare, no? Come dire, le sfide del futuro, non di un futuro remotissimo, no? Ovviamente, no? Ma di un futuro sicuramente più vicino, ma pur sempre. E quindi ecco la tesi secondo la quale appunto il nostro cervello è un dispositivo di anticipazione, di previsione, no? Ma che ovviamente per poterlo fare deve far leva sulle esperienze passate, sul passato, ovviamente, no? Ecco perché meccanismo dotato in uno stato che è carico di passato, gravido di futuro, no? È dotato di coscienza. Maggiore è l'informazione integrata del sistema, rappresentata dalla lettera greca phi, no? Qui cerchiamo proprio di andare, come dire, sulla relazione fisica, il nostro COC, pari a zero o a numero positivo pari a zero, vabbè, vuol dire quando si è del tutto incosciente. Se più il sistema è cosciente, più alto è il valore di phi e maggiore il sistema è cosciente, no? E beh, perché quasi certamente che cosa rileviamo? Che non c'è lo stesso grado di coscienza, no? Andiamo da una coscienza, come dire, molto debole, molto tenue, a una coscienza invece molto più, come dire, forte, netta, eccetera, no? Se misura la forza causale, proprio, vedete che usiamo una nozione chiave, quella di forza, un concetto chiave della fisica. Se una cosa non ha forza causale intrinseca, il suo phi è pari a zero e diciamo non sente o prova nulla. Ecco, molto semplice, deve avere un valore positivo. Più è alto il valore di phi, e più il sistema è cosciente, diciamo, perché esistono ovviamente tanti gradi, come anche noi possiamo misurare quando, ad esempio, non so, siamo molto stanchi, tendiamo ad addormentarci, a appisolarci, eccetera, no? Le nostre reazioni sono deboli, rallentate, insomma, la coscienza è lì che sta per andarsene, stiamo per, come dire, lasciarci andare nelle braccia di Morfeo, diciamo, no? In maniera poetica. Data eterogeneità dei neuroni corticali, la corteccia è molto importante, secondo ad esempio Leduma, non solo, anche il nostro lo scrive ad un certo punto, la corteccia prefrontale, no? E tra l'altro, ecco, gli individui, questo fa parte proprio della clinica, no? Gli individui che hanno subito determinate lesioni, ad esempio, lui scrive che sono privi di una parte della corteccia prefrontale per varie ragioni, eccetera, magari una parte è stata irreversibilmente danneggiata in seguito all'incidente, una parte è stata esportata per un tumore o non so che cosa. Ecco, questi pazienti hanno difficoltà a progettare il futuro. Come dire, tendono a perdere il senso addirittura del futuro. E quindi la corteccia prefrontale è indicata come una componente fondamentale, no? In un altro punto il nostro Koch dice sembra che abbiano sede le funzioni intellettive superiori, il problem solving, il ragionamento e la presa di decisioni, no? Nella questa corteccia prefrontale, che per alcuni è proprio il segno distintivo, la differenza del cervello umano, in quanto in alcuni animali sembra del tutto assente, in altri animali essere presente però in maniera molto ridotta, e perfino nei primati, per quanto ne sappiamo, sembra meno sviluppata che nell'uomo. Quindi ecco che viene da pensare, alcuni neuroscienziati hanno pensato proprio lì che c'è, come dire, la differenza, no? Questa parte, la corteccia prefrontale, che è una parte molto, molto importante e che fa la differenza tra noi e gli altri animali e forse anche tra noi stessi, no? Perché è tra quelli che sono più e quelli che sono meno intelligenti. No? Ecco, dei neuroni corticali è il denso accavallarsi dei loro insiemi di connessioni di input e output. L'accavallarsi può essere pericoloso per quanto riguarda la nostra intelligenza, secondo gli ultimi studi. La quantità di informazione integrata nella corteccia è enorme. La corteccia, che è anche la parte, come dire, più sviluppata, più moderna del nostro cervello, no? Ci sono delle parti arcaiche, no? Quelle che una volta si chiamava il cervello rettile, poi c'è il cervello dei mammiferi, no? Che è un arricchimento del cervello primitivo, e poi ancora la corteccia che si è sviluppata in modo particolare nell'uomo, no? E che contiene le funzioni superiori, no? È la corteccia cerebrale che riveste le parti più antiche, ricopre le parti più antiche. Infatti vedete che tutta nelle slide che vi ho fatto vedere è tutta impacchettata, richiusa su se stessa, no? Perché deve stare dentro nel cranio, insomma. Questa teoria ha ispirato la costruzione di un metro di misura della coscienza, che attualmente è in fase di sperimentazione clinica, uno strumento per determinare se le persone in stato vegetativo persistente, in stati di coscienza minima, anestetizzate o con sindrome locking in, cioè quelli che non riescono a comunicare con l'esterno, come penso coloro che sono affetti da autismo, sono coscienti ma impossibilitate a comunicare, oppure se la loro testa è disabilitata, no? Perché ho detto, potrebbe anche essere, qualcuno lo sospetta, che il paziente, il soggetto è ancora cosciente, ma non riesce a comunicarlo, no? Non riesce a comunicarli, si sono disattivati, si sono bloccate alcune componenti per cui non riesce a manifestarlo, non riesce a farlo capire agli altri, no? In che condizione si trova. Ci sono domande, dubbi? Riuscite a capire cosa... Ecco,
volevo dire che di recente c'è stato alla Fondazione Prada una serie di conferenze proprio su questi argomenti. È intervenuto anche Tononi, Giulio Tononi, via videoconferenza.
Oddio, c'è un'interruzione. Oddio. Signor William?
Si è bloccata la...
Si è bloccato un istante. Scusi, allora diceva che c'era Tononi in videoconferenza.
Sì, a conferenza presso la Fondazione Prada, c'è stato, cos'è, un mese fa, non mi ricordo più, insomma. Ah. Sì, sì. una serie di incontri dedicati proprio al cervello e alla coscienza.
Mi scusi, anche se non c'entra niente, non se la prenda con me, ma ci sono ancora conferenze in cui è possibile partecipare di persona?
No, era tutto virtuale a
Ah,
causa del Covid, tutta la roba via internet.
Ah,
Adesso credo che sia finita, tutto finito.
infatti. Ok. Ah, no,
Niente.
interessante. No, niente, mi era sfuggita, peccato, no?
Sì.
No,
Ho
comunque.
potuto vederlo di persona in una sua di persona, cioè via internet, in un suo intervento. È
Ok, ma
tutto qua.
lui lavora cos'è negli Stati Uniti?
Sì, però è italianissimo, è di Milano.
Ah,
È di
ecco,
Milano.
proprio milanese.
Sì,
Oh,
è milanese. È milanese.
milanese,
Sì.
negli Stati Uniti. Cioè,
Sì.
bisogna andare a studiare. No, però, guardi, vi posso dire di Koch, beh, lavora anche molto in Europa. Non è che lavora solo negli Stati Uniti, eh? Fa un po' il nomade, no?
Sì, beh, sono tutti nomadi questi grandi scienziati, non sono.
Anche in Germania e in altri paesi ancora, Koch, so. E quindi, vabbè, questo è già non solo negli Stati Uniti, non è che la situazione, forse adesso è anche più facile. Una volta prendevano, partivano e non tornavano più, invece adesso, beh, possono, come dire, lavorare, contribuire in vari modi. Va bene, peccato che mi è sfuggito. Niente.
Sì, in
Va
effetti
bene.
non. Ah, ecco, adesso sì.
Allora, ci siamo. Ecco, dato che allora, adesso vi faccio vedere un attimo una cosa. Eccola qui. Riuscite a vedere? Pronto, pronto? Oh no.
No, non vedo
Sì, ma non
niente.
vediamo niente.
Ci
Non vedo.
vediamo noi.
Aspettate un attimo che volevo caricare allora questa immagine. Volevo farvi vedere se. Condivisione dello schermo. Eccolo qui. Riuscite?
Sì,
Ecco,
adesso dovrebbe arrivare.
ah, ecco.
Eccolo.
Ecco qua. Vedete? Ecco, questa è una rappresentazione dall'alto del nostro cervello, molto interessante, no? Ecco, per diversi neuroscienziati, ecco qui, corteccia prefrontale. Ecco, questa è la parte del nostro cervello forse più importante, o meglio, è la parte in cui si svolgono alcuni, come dire, dei processi superiori, anche se non dobbiamo poi esagerare, dobbiamo usare una certa cautela nel discorso della localizzazione, no? Ecco, c'è una cosa che fanno notare i neuroscienziati. Che si sono occupati, molti lavorano sulle esperienze visive, no? E che sono molto importanti. L'uomo, a differenza di altri animali, si avvale soprattutto della vista, mentre moltissimi animali, ad esempio, si basano soprattutto sull'olfatto, no? Diciamo, l'olfatto è il sistema, più utilizzato, di gran lunga più utilizzato in natura per orientarsi tra i vari sensi. L'uomo la vista, no? La retina è già parte del cervello. È una parte del cervello. E vedete dove vanno a finire? Guardate un po'. La corteccia visiva. La vedete in fondo?
Sì.
Guardate, sembra curioso, no? Perché uno sulle prime pensa, beh, la parte del cervello che elabora gli impulsi luminosi che colpiscono la retina sarà più o meno lì vicino, no? Dove c'è la retina, no? No! È dall'altra parte, attraversa tutto il cervello. Voi sapete che si incrociano, no? Destro con sinistro e viceversa. No? Guardate qui. È curioso, eh? È vero curioso. Dalla parte opposta, dietro, la corteccia. Ecco. È curioso, veramente curioso, no? Invece che, come dire, elaborare lì vicino, va da tutt'altra parte. Ecco, il nostro cervello. Perché poi, no, deve fare tutta sta strada? Ma chissà perché, insomma, bisogna che faccia tutta questa strada. Va bene, allora, è inutile dire, la vista è importantissima per noi, quindi non... un'altra cosa che viene molto studiata, la paura. Ci sono proprio le due, ad esempio, è specializzato nello studio di quell'emozione che noi chiamiamo paura, anche se si lamenta del nostro linguaggio, dice il nostro linguaggio è grossolano e ingannevole, eccetera. E questo è un antico problema, no? Che ci portiamo appresso, no? Come dire, dovremmo cambiare tipo di linguaggio. Vabbè, Dehaene è un neuroscienziato che ha scritto diversi libri, molto attivo, del 65, quindi relativamente giovane, francese. Lui viene dalla matematica, dall'insegnamento e quindi alle neuroscienze, no? Ha scritto, ad esempio, dei libri sui problemi che hanno gli studenti a scuola, no? E quindi mano a mano si è avvicinato, no, alle neuroscienze, partendo, come dire, dai problemi relativi all'insegnamento, all'apprendimento, eccetera, no? Ecco. E, vabbè, insomma. Allora, scandagliare nel cranio, no? E beh, in particolare le neuroimmagini, le immagini del cervello, qualcosa abbiamo visto l'altra volta, no? Per riuscire a capire che cosa succede appunto dentro il cranio, no? Anche se ovviamente la risonanza magnetica funzionale ha dei limiti, ad esempio, no? Fa fatica a cogliere le parti più piccole, riesce a cogliere, come dire, adesso vi faccio rivedere ancora, allora qua un attimo è che arrivo, eccola qui le immagini, adesso le carico, la devo caricare, ecco, quindi prima devo interrompere un attimo e poi carico. La risonanza magnetica funzionale, vedete? Pronto, pronto? Pronto, mi seguite?
Sì, sì, vedo.
Ah, ecco. Vedete, questo sì. Grande apparecchio produce, no, quella risonanza magnetica che permette poi di ottenere queste immagini del nostro cervello, anche in sezione, no? E però non riesce a cogliere tutti i dettagli. Riesce a cogliere soprattutto l'ossigenazione. Noi cogliamo l'emoglobina, no? E in particolare l'ossigenazione, cioè quando una determinata area del cervello è particolarmente impegnata in qualche compito, no? Ecco che fluisce una maggiore quantità di sangue e viene impiegata una maggiore quantità di ossigeno. In quel modo noi, inserendo in questo grosso scanner, no, il soggetto che si distende su questa sorta di lettino, vedete questo lettino di plastica, no, dentro la testa, no? Qui all'esterno i piedi, ovviamente, dentro la testa, in questo apparecchio, ecco, che possono essere ottenute immagini di questo genere, no? Ovviamente viene impiegato innanzitutto a scopo medico, perché possono esserci delle patologie, non so, dei cattivi funzionamenti, l'ictus, le difficoltà di circolazione del sangue, eccetera, ma può essere anche impiegato una diagnostica impiegata per studiare il cervello. Le neuroimmagini da ormai direi una ventina di anni all'incirca sono, come dire, lo strumento principe impiegato per scandagliare, appunto, come dicevo, il nostro cervello, per riuscire a capire qualcosa di più del nostro cervello, che abbiamo detto insomma, è un dispositivo complicato, no? Ecco. Ci dice la sfida di Cartesio, in qualche modo il mentalismo cartesiano ha resistito fino ai nostri giorni, il problema della coscienza però è rimasto al di fuori dei confini della scienza ufficiale, no? Una situazione sicuramente non, accettabile, no? Era un ambito nebuloso e mal definito, eccetera. Adesso si cerca, in particolare con questa risonanza magnetica funzionale, di vedere meglio, di cercare di capire meglio che cosa succede nel nostro cranio, all'interno del nostro cervello, no? Ecco, negli ultimi 20 anni stiamo facendo luce empiricamente sulla coscienza. Questo termine è carico di significati anche nebulosi, no? Vi ricordate, ad esempio, solo Ryle ne elencava 7, precisando che non erano poi quelli utilizzati dagli scienziati, eccetera, no? Possiamo intendere tante cose diverse riguardo alla coscienza, ma ecco, qui lo studio si è focalizzato su 3 aspetti: la vigilanza, lo stato di veglia, l'attenzione, no? Vigilanza, stato di veglia, l'attenzione, scusate, la vigilanza come stato di veglia e l'accesso cosciente, in particolare l'accesso cosciente. Direi che è stato poi privilegiato in particolare questo aspetto, no? Il fatto che alcune delle informazioni alle quali si presta attenzione arrivino infine alla nostra consapevolezza e siano riferibili agli altri, che è un aspetto secondo molto importante, cioè la risonanza magnetica funzionale implica partecipazione del soggetto interessato, no? Non può essere fatta unilateralmente, no? Il soggetto non dice niente, viene messo all'interno della macchina e poi estratto e basta, no? C'è una continua interazione, no? Descrive, come dire, l'esperienza, quello che prova il soggetto, no? Altrimenti non funziona, no? Ecco perché Ledoux diceva, in realtà poi tante cose possiamo capirle soltanto con gli umani, perché gli umani ci possono spiegare quello che provano, quello che sentono, che avvertono, eccetera, eccetera. Un animale non potrebbe farlo, anche se in linea di principio molto intelligente, no? Ecco, nella nuova disciplina della coscienza, quella che entra a far parte della scienza, quello dell'accesso cosciente è un fenomeno ben definito, distinto dalla vigilanza e dall'attenzione, e può essere studiato in laboratorio, in particolare con la metodica che abbiamo detto. Dietro la nostra consapevolezza percettiva si nasconde un intricato complesso di attività cerebrale che coinvolge miliardi di neuroni visivi, questo in particolare per quanto riguarda ovviamente le esperienze visive, no? E che può richiedere quasi mezzo secondo per essere completata prima che si manifesti la coscienza. Sì, abbiamo già detto, no? La coscienza arriva più tardi, no? Il cervello è più rapido, no? La coscienza fondamentalmente prende atto poi dell'elaborazione cerebrale, no? Che pur essendo l'elaborazione cerebrale complessa, no? Perché è tutto un va e vieni che coinvolge varie aree del cervello, no? Come ci spiega ad esempio lo stesso scienziato De Haen nei neuroni della lettura, no? E la lettura, che può sembrare un'operazione semplice, in realtà è un'operazione complicatissima, no? Ci piega circa 300 pagine per spiegarci come avviene la lettura, una cosa che a noi sembra così banale, così diretta, così immediata, no? Entrano in gioco tante parti del nostro cervello, vedete, miliardi di neuroni visivi. Oggi, nonostante queste difficoltà, abbiamo una notevole, una notevole comprensione sperimentale dei meccanismi della percezione cosciente, che non può prescindere dall'introspezione. Introspezione, però, ecco in che senso, no? Non come metodo di ricerca. Già prima della metà dell'Ottocento, ad esempio, il padre dei filosofi positivisti, Auguste Comte, diceva: no, non ce ne possiamo fidare, no? Ma come puro dato, quello che viene riferito, in linea di principio è chiaro che l'introspezione non è affidabile, questo l'avevamo già inteso un secolo e mezzo fa e più, quasi due secoli fa, no? Però è come puro dato quanto appunto riferisce il paziente, no? Ecco, quindi la prospettiva corretta dell'introspezione è pensare ai resoconti soggettivi come a dati puri e semplici. In questo può essere utilizzato, no? Ecco, la coscienza oggetto di studio sperimentale. Quindi tre ingredienti: focalizzazione, manipolazione della percezione cosciente, attenta registrazione dell'introspezione, hanno trasformato lo studio della coscienza in una scienza sperimentale di tipo normale, no? E che cosa facciamo? Andiamo alla ricerca delle firme, i marcatori, no? Ecco, sappiamo che numerosi marcatori dell'attività cerebrale cambiano in maniera massiccia ogni qualvolta una persona diventa consapevole di un'immagine, di una parola, di una cifra, eccetera, no? Una buona parte di un suo saggio di qualche anno fa, Cervello e Coscienza, è dedicato appunto a questo, la ricerca delle firme, i marcatori, qui li chiamano. Queste firme sono notevolmente stabili e possono essere osservate in una grande varietà di stimolazioni visivo, di tipo, eccetera. Dove stanno? Allora, lo spazio di lavoro neurale globale, una nozione chiave che ha messo a punto De Haene insieme ad altri studiosi, anche Koch, che ha lavorato diverse volte con questo scienziato francese, no? Come dire, la coscienza è informazione globale trasmessa all'interno della corteccia, anche qui ci ricolleghiamo poi al discorso di Tononi, e scaturisce da una rete neuronale la cui ragion d'essere è la massiccia condivisione di informazione pertinente che attraversa il cervello. Uno speciale gruppo di neuroni, cellule giganti di forma piramidale, sono cellule enormi, no? Noi abbiamo una grande varietà di neuroni, circa un migliaio, no? Anche di diverse dimensioni, di diverse forme, eccetera, no? Queste sono particolarmente importanti. Recentemente addirittura sono definiti come i processori, i motori dell'intelligenza, queste cellule giganti piramidali, no? I cui lunghi assoni attraversano la corteccia interconnettendola in un tutt'uno integrato, cioè attraversano proprio ampie porzioni di corteccia cerebrale, no? E quindi, proprio in virtù delle loro dimensioni, della loro lunghezza di alcuni centimetri, sono veramente giganti questi neuroni del nostro cervello, no? Diffonde messaggi coscienti attraverso il cervello. Quindi hanno la capacità di farsi sentire, come dire, ovunque, no? Simulazioni al computer hanno prodotto le principali scoperte. Quando un numero sufficiente di aree del cervello concorda sull'importanza dell'informazione sensoriale, vedete, un numero sufficiente di aree del cervello, non di singoli neuroni, di aree del cervello, esse si sincronizzano in una comunicazione globale di portata più ampia. Un'estesa rete innesca una scarica di attivazione a livello superiore e la natura di questo innesco spiega le nostre firme sperimentali della coscienza. Cioè, dietro al nostro essere coscienti ci sta tutto sto lavorio, no? Quindi un lavoro intenso da parte di questi neuroni, che sembrano fondamentali, sono definiti motori dell'intelligenza, senza quelli siamo stupidi, no? Che collegano istantaneamente diverse regioni, o pressoché istantaneamente diverse regioni del cervello, che creano delle, come dire, una sincronia tra le varie regioni del cervello, no? Scaricano e tutto ciò corrisponde appunto alla nostra esperienza cosciente, no? Diciamo, noi lo realizziamo fenomenologicamente, dice ecco, in questo momento sto parlando, in questo momento ho freddo, in questo momento ho sete, in questo momento ho sonno, eccetera, no? L'ultima, poi concludo, e siamo quasi alla fine, no? Ecco, mancano molti dettagli alla comprensione della coscienza, certo, e qui ce ne vorrà ancora un bel po' di, dobbiamo ancora fare molto lavoro, no? La nostra comprensione della coscienza è tuttavia ancora rudimentale. Restano da cogliere ancora molti dettagli, ma la disciplina della coscienza è già più che una mera ipotesi. Le sue applicazioni mediche si trovano ora alla nostra portata. Diciamo, cominciamo a capirci qualcosa, no? Cominciamo a, come dire, a gettare le fondamenta per una scienza della coscienza, no? Ecco, DEA sta progettando nuovi potenti test che cominciano a dirci con una certa affidabilità se una persona sia cosciente oppure no. La disponibilità di firme oggettive della coscienza sta già aiutando pazienti in coma in tutto il mondo e presto risponderà alla domanda sul se e quando i neonati sono coscienti. No? Ecco, diciamo che sembra che abbiamo posto, come dire, delle pietre importanti, no? Nella costruzione, nell'edificazione di una nuova scienza così difficile, così impegnativa. Allora, scusate, ecco, adesso interrompi condivisione. Ecco che ci risiamo. Ci sono domande, ci sono dubbi. Adesso siamo quasi... Abbiamo ancora qualche minutino, dai. Abbiamo ancora qualche minutino prima di concludere. Se ci sono dubbi, perplessità, eccetera, no? Sono questioni piuttosto complicate quelle che stiamo affrontando, no? Beh, del resto, chissà cosa ne emergerà ancora.
Posso chiederle una cosa che in effetti non c'entra niente, ma spesso lei accenna ai miei ragazzi quando io parlavo ai miei ragazzi e ai miei studenti. Le faccio la domanda, cosa insegnava?
Quando io ho insegnato fino a un anno e mezzo fa, no? E mi ricordo bene, parlavamo un po' di queste cose, no? Sì, non potevo fare...
Ma cosa insegnava? Che materia insegnava?
In filosofia.
Dove? Qui a San...
Sì, al liceo di San Donato. Ah. Oddio, ho insegnato... Soprattutto al liceo di San Donato, ma non solo, ho insegnato anche filosofia a San Giuliano per 3 anni, ho insegnato un po' a Melegnano, ho insegnato un po' in diverse scuole, soprattutto comunque qui a San Donato. E chiaramente, come dire, la coscienza è un aspetto fondamentale, no? Con vari sensi, vi ricordate all'inizio, no? Che abbiamo introdotto, abbiamo cercato, ho cercato di fare un po' una carrellata, no? Delle vari concetti di coscienza. La nozione di coscienza è assolutamente fondamentale nella filosofia, soprattutto, ma non solo, soprattutto comunque nella filosofia dell'Ottocento, del Novecento, no? Ma già 500-600, ecco che le ricerche, come dire, hanno cominciato a orientarci verso il cervello, no? Ad esempio, più volte citato Hobbes, che tra l'altro è noto per la sua filosofia politica, no? Il teorico dello Stato assoluto, viene detto propriamente, no? Ma era anche uno scienziato che aveva studiato, ad esempio, i processi ottici, aveva studiato, no? L'ottica rispetto al cervello, no? Quello che a Cartesio, che diceva io sono la mia mente, contestava dicendo no, tu non sei la tua mente, tu sei il tuo cervello, no? Già aveva capito, no? Molte cose interessanti, anche perché poi era quello che diceva, ma...
Comunque ha cominciato la lezione...
Non è che calcola, no? Ecco. E quindi sì, no, proprio i miei studenti, i ragazzi, perché poi in quarta e in quinta cominciano a...
Vedevo questi suoi riferimenti agli studenti, allora mi aveva incuriosito.
Sì, no, no, certo. No. Sì, ricordo anche piacevolmente, no? Avere la possibilità di condividere, no? Perché poi sono 3 ore alla settimana di filosofia, no? Vuol dire proprio vederli tutta la settimana, vedere sti ragazzi crescere, formarsi, eccetera, no? E adesso anche loro mi sa che sono ridotti alla telepresenza, no? La presenza a distanza, no? Purtroppo. Sì, perché speriamo che di riuscire ad arrivare in fretta con i vaccini, perché sennò, ragazzi, qui va male. Ci sono molte preoccupazioni sulla variante brasiliana. Qualcuno teme che mandi a vuoto il vaccino. Vabbè che poi i vaccini hanno spiegato che possono adattarli in un paio di mesi, introdurre, come dire, altre informazioni nel vaccino stesso riguardo al virus e quindi colpirlo. Però quello va veloce. Il Covid-19 continua a correre come un disperato. Non so se avete sentito i dati negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Brasile. Ho sentito oggi proprio la variante brasiliana, c'era stamattina il Galli del Sacco di Milano, che è una persona molto ben preparata, competente, e diciamo, speriamo che il vaccino copra anche, non si è sicuri. La variante inglese sudafricana sì, ma la variante brasiliana non si sa. Speriamo che no, è perché... E le mutazioni, cioè quello continua a mutare, continua. Mia moglie, che è un medico, dice, guarda che qui bisogna tornare al Medioevo. Cioè, ma proprio al Medioevo, quello duro, strutturato, in cui uno nasceva, cresceva, si sposava, lavorava nello stesso posto, praticamente senza muoversi. Cioè, proprio un confinamento strutturale. E quindi qui la globalizzazione, i viaggi, eccetera, per il virus, non sono una festa, sono il Natale, il Capodanno, tutto quanto insieme, le vacanze estive, no? Noi viaggiamo e quello viaggia con noi, no? A tutta velocità.
Anche mio figlio, che è medico, dice la stessa cosa, che dalla peste nel Medioevo sono sopravvissuti chiudendo le porte, chiudendosi dentro le mura.
Sì, è una chiusura dura, sì. E anche i milanesi, la grande peste, poi che fosse la Madonna gli hanno fatto il Duomo, in realtà noi abbiamo chiuso tassativamente, chiusura totale, e si sono salvati dalla terribile peste nera. Con la chiusura e gira velocemente, è velocissimo il Covid, è velocissimo e poi sta diventando anche più contagioso, invece che meno, più e uccide, ma poi la gente continua a morire. Va bene, niente, ancora questo signore, ormai
grazie.
Siamo nell'età del Covid. E ci ha rovinato l'esistenza, condiziona le nostre esistenze, e infatti non siamo neanche in presenza, questa è la prova più tangibile. Niente, tantissimi auguri.
Grazie, grazie.
Buonasera.
Buonasera, alla prossima.
Alla prossima.
Ciao. Metto in rete le slide. Ok.
Ok.
Grazie. Ok. Grazie, buona serata.